Stiamo parlando di Cina. Cina, insomma, in queste ultime settimane sta tornando molto nei nostri discorsi e ricorderete un po' di settimane fa abbiamo avuto ospite Simone Pieranni, giornalista del Manifesto, grande esperto di cose asiatiche, in particolar modo di Cina, che presentava il suo Red Mirror, il nostro futuro si scrive in Cina. Mi raccomando, andatevi a sentire il podcast dell'intervista, lo trovate sotto informazione sul sito di Radio Città Aperta. E proprio il nostro Simone Pieranni ci è venuto a trovare di nuovo qui a Radio Città Aperta per spiegarci un po' cosa sta succedendo con questa benedetta legge sulla sicurezza approvata il 1° luglio scorso e che, insomma, tante proteste internazionali sta scatenando. Ciao Simone, grazie per essere di nuovo qui a Radio Città Aperta.
Ciao, buongiorno a te e agli ascoltatori e alle ascoltatrici.
Allora, Simone, insomma, 66, poi correggimi se dico cose inesatte, 66 articoli di legge, grandissima segretezza, si è saputo solo all'ultimo il testo contenuto, la polizia ha già fatto delle specifiche che insomma sembrano quasi degli avvertimenti sui motivi per cui si può avere problemi con la giustizia, come mostrare bandiere, striscioni, scandire slogan, compiere atti con l'intento di secessione o sovversione contro lo Stato, proteste di piazza che di fatto ci sono state negli ultimi mesi, che da adesso in poi vengono bollate con accusa di terrorismo o attività esplicita contro lo Stato e i suoi organi e quindi punite con anni e anni di galera. Ma insomma, che sta succedendo in Cina? Qual è il contenuto di questa legge sulla sicurezza?
Sì, il contenuto della legge l'hai riassunto tu, nel senso che sono 66 articoli, ma i contenuti sono piuttosto vaghi, proprio per farci rientrare dentro praticamente quasi tutto quello che potrebbe succedere a Hong Kong. Questa non è una novità da parte della Cina. Aggiungo una notizia proprio di oggi, che come conseguenza di questa legge sulla sicurezza nazionale Washington ha revocato lo statuto speciale a Hong Kong per quanto riguarda le relazioni americane con l'ex colonia. Magari poi vediamo dopo cosa significa. In generale comunque si tratta di una forzatura da parte della Cina, che come sappiamo aveva effettuato ormai negli anni 90 Land Rover con Hong Kong, ed era previsto che fino al 2046 venisse garantita l'autonomia all'ex colonia britannica. Da parte cinese le ragioni sono quelle che conosciamo, nel senso che Hong Kong effettivamente prima delle guerre dell'oppio era cinese, però Pechino ha sottoscritto un accordo con il Regno Unito e in generale con la comunità internazionale, che di fatto ha disatteso con questa legge sulla sicurezza nazionale, perché nel momento in cui si priva l'autonomia di Hong Kong dell'autonomia giudiziaria, di fatto Hong Kong diventa a tutti gli effetti come una città della Cina continentale, come viene chiamata a Hong Kong, quindi una città esattamente come Shenzhen, come Pechino, come tante altre, che probabilmente manterrà un suo status differente fino a che appunto non arriverà il completo passaggio, ma in realtà già di fatto siamo alla fine di quello che era la cosiddetta teoria di un paese di sistemi, cioè l'invenzione con la quale l'allora leader cinese Deng Xiaoping si inventò la possibilità praticamente per Hong Kong di essere cinese ma non completamente ancora cinese. E questo significa però tantissime cose, non solo per i manifestanti, per gli attivisti che tra l'altro hanno già provveduto, chi ha potuto, a scappare, ad andarsene, e chi non è potuto andarsene a cancellare le proprie tracce digitali, perché la legge non è retroattiva, però Pechino ha aperto un ufficio di sicurezza che sarà gestito da un fidatissimo di Xi Jinping, tra l'altro un politico, un funzionario che ha avuto ruoli già nella propaganda, quindi a testimoniare, ad esempio, da questa scelta testimonia una volontà di controllo ideologico molto forte su quanto succede sull'isola. Di solito in questi ruoli Pechino manda funzionari dei reparti dei propri ministeri o agenzie di sicurezza, diciamo. Invece è stato scelto proprio un politico fidato da parte di Xi Jinping, segno che l'attuale presidente cinese non vuole assolutamente mollare la presa, una sorta di regalo, come sono definito in un articolo, per il centenario della nascita del Partito Comunista Cinese, che si celebrerà proprio l'anno prossimo, nel 2021. Si tratta della fine dello status di Hong Kong come l'abbiamo conosciuto fino ad oggi, cioè una città di frontiera, meticcia di fatto, luogo di incontro tra Oriente e Occidente, un posto nel quale ad esempio infatti le aziende andavano proprio per utilizzare questo status speciale che consentiva praticamente di essere in Cina ma di non essere in Cina per quanto riguarda ad esempio la legislazione, e soprattutto per quanto riguarda, ad esempio, l'utilizzo dei dati, cosa che adesso infatti crea molti problemi ad aziende straniere. Per questo Apple, Microsoft, Google hanno già annunciato praticamente di andarsene, così come farà TikTok, che è pure cinese. Può essere che in futuro la Cina stabilisca che quei criteri con i quali veniva governata economicamente e finanziariamente Hong Kong diventino prerogativa di altre città cinesi, come ad esempio Shenzhen, che è da tempo la metropoli con la quale la Cina punta a sostituire Hong Kong nel ruolo internazionale di hub tecnologico e di hub finanziario mondiale. Questo lo vedremo. Rimane il fatto però che per gli abitanti di Hong Kong si è avverato il peggior incubo, cioè quello di diventare a tutti gli effetti una città cinese. Non credo che in questo momento, tra l'altro, gli attivisti abbiano grande agibilità per potersi organizzare, perché, come dicevi tu, i reati, come dicevamo all'inizio e come ricordavi tu con gli articoli, i reati sono vaghi, però sono molto seri poi nel momento in cui vengono concretizzati, cioè sovversione, tradimento, cospirazione con potenze straniere, e alcune delle pene previste per questa tipologia di reati prevede anche l'ergastolo, quindi non sarà una mano leggera. Oltre a esserci la possibilità che la pena venga scontata in Cina, insomma una sorta di Waterloo per Hong Kong, a cui si aggiunge anche, a mio avviso, la decisione di oggi degli Stati Uniti, perché togliere, eliminare lo status, diciamo, di relazioni privilegiate economiche con Hong Kong, di fatto, come hanno annunciato moltissime aziende americane che operano a Hong Kong, dove c'è una comunità americana fortissima, dove ci sono centinaia di aziende americane, si tratta un po', così come era stato per i dazi, di spararsi sui piedi, perché in realtà a chi ne soffrirà di più saranno proprio le aziende americane e di fatto la popolazione di Hong Kong, che con la fuga a cui stiamo assistendo di personalità che comunque avrebbero potuto garantire un futuro diverso a Hong Kong e aziende che garantivano la ricchezza di fatto dell'ex colonia britannica, ora si ritrova davvero in uno stato,
in una morsa
terribile
tra politica e economia, insomma.
Sì, teniamo presente che Hong Kong è in crisi economica da molto tempo, per tutta una serie di motivi, proprio anche per lo sviluppo parallelo della Cina di questo progetto che si chiama Greater Bay Area, che comporta proprio la centralità di Shenzhen. E in più teniamo presente che da molto tempo Hong Kong ci sono dei problemi sociali molto vasti, come ad esempio quello abitativo, con richieste di case popolari e uno sviluppo demografico che uno sviluppo territoriale urbano che si è proprio basato sulla speculazione, anche in alcuni casi, che è uno degli altri motori che in realtà ha azionato la posizione di Hong Kong all'interno dell'economia internazionale. Quindi un quadro totalmente deficitario,
assolutamente da Red Mirror, assolutamente da Red
Mirror, purtroppo è molto reale, però
è assolutamente molto molto reale. Tra l'altro aggiungo, tra le novità proprio di queste ultime ore, anche il fatto che il New York Times abbia deciso di spostare la propria redazione a Seoul, motivo ufficiale: troppa incertezza sul
questa
futuro,
è un'altra, insomma, conseguenza, perché grazie perché me l'hai ricordata, nel senso che poi c'è anche il problema mediatico. Io parto da una mia esperienza. Io ricordo che quando stavo a Pechino, dove sono stato quasi 10 anni consecutivamente, Hong Kong intanto era un posto dove ogni tanto ci si andava per respirare un po' un'aria diversa da quelle cinesi, dove per carità io vivevo benissimo, però ad esempio si aveva la connessione molto più veloce, si poteva intervistare chiunque uno volesse intervistare, c'erano manifestazioni, insomma una situazione più simile a quella a cui siamo abituati a vivere noi. Oggi anche questo è ormai qualcosa che salterà, perché la libertà di stampa e la libertà di pubblicare libri sulla leadership cinese molto critici nei confronti della Cina, che era un'altra delle caratteristiche salienti di Hong Kong, è ormai minata, perché questa legge va a toccare anche tutto quello che è libertà di stampa, eccetera. Nel momento in cui io scrivo un articolo contro la Cina mi posso beccare l'accusa di sovversione o di tradimento. Teniamo presente che questo è un andazzo che già da tempo è in corso. Qualche anno fa ci fu la vicenda dei librai arrestati, anzi alcuni rapiti e poi arrestati, che pubblicavano libri contro la leadership cinese, e la legge sulla sicurezza nazionale mette probabilmente la pietra tombale anche a questa attività editoriale frenetica, in alcuni casi e talvolta anche molto bufalara, però a livello soprattutto di stampa invece fondamentale. E moltissimi giornali che sono stati cacciati praticamente dalla Cina o che avevano difficoltà a lavorare in Cina dovranno probabilmente cercare un'altra sede asiatica, e appunto il New York Times l'ha trovata a Seoul.
Senti Simone, secondo te sono totalmente fuori luogo i paragoni fatte salve le, diciamo, ovviamente la pervasività, diciamo, della Cina, della legge della sicurezza della Cina nella popolazione, soprattutto anche perché sono passati 20 anni di tecnologia e non sono passati in vano per quanto riguarda la Cina, attenzione, con diciamo le derive autoritarie, soprattutto in campo statunitense, che ci furono immediatamente dopo l'11 settembre, durante il quale, insomma, seguirono dopo il quale seguirono diversi anni in cui, con il famigerato, te lo ricorderai sicuramente, Patriot Act. Sì, sì. Diciamo che si dava larghissimo campo non solo all'FBI ma a qualsiasi forma di polizia di entrare nella vita dei singoli cittadini sotto la bandiera della sicurezza. Secondo te, parallelismi, di divergenze, che analisi ne fai?
Li metterai sulla stessa traiettoria temporale, nel senso che quanto accaduto dopo gli attentati dell'11 settembre ha dato un po', come dire, ha indicato la strada a moltissime legislazioni d'emergenza che abbiamo visto poi anche in alcuni casi in altri paesi dopo attentati terroristici, o nel caso ad esempio di emergenze come quella che abbiamo vissuto e che stiamo ancora vivendo, come l'emergenza sanitaria. La Cina, che ha avuto sempre ovviamente questa, come posso dire, tendenza a utilizzare leggi a proposito della propria sicurezza nazionale molto dure e molto rigide, si è incanalata di fatto in questo trend internazionale, dettando a sua volta nuovi spiragli proprio con l'utilizzo della tecnologia, nel senso che noi immaginiamoci un Patriot Act con però la possibilità di avere riconoscimenti facciali, raccolta del DNA, di dati biometrici, praticamente analisi completa H24 di tutti i dati, di tutto quanto fanno le persone con le app, con lo smartphone, di tutti i movimenti quindi che fanno. Diciamo che è un upgrade clamoroso che la Cina ha in qualche modo raccolto proprio sull'onda lunga di queste legislazioni d'emergenza. Quindi secondo me non sono assolutamente in contraddizione, sono conseguenziali, e tanto più che ad esempio le proteste di Hong Kong, gli ascoltatori ricorderanno magari tutta una serie di video, di immagini che sono girate, puntavano moltissimo ad esempio proprio a sfasciare videocamere, a non usare a usare cash anziché pagamenti elettronici, a fare tutto senza lasciare con meno tracce possibili lasciate online, proprio perché avevano capito che questo, chiamiamolo capitalismo di sorveglianza unito al socialismo con caratteristiche cinesi di sorveglianza, è ormai un trend mondiale ed è davvero l'elemento forse più determinante poi anche nella repressione. Quindi per precauzione, diciamo, si cercava di evitare la possibilità di essere tracciati, registrati o analizzati dalle videocamere intelligenti. Purtroppo è un trend che è assolutamente mondiale, credo che ne vedremo ancora in questo senso.
Sì, sì, vabbè, ma d'altronde, ma io te lo dissi l'altra volta nell'intervista, ma il titolo fu più azzeccato, cioè è quella proprio la direzione, e il fatto del Black Mirror è esattamente l'applicazione, insomma, del futuro distopico del Black Mirror, sì. È esattamente l'indirizzo dove si vuole arrivare da parte, però non solo da parte, il problema qual è, che non solo da parte dei paesi che vengono considerati tirannici o a regime unico, eccetera, eccetera, ma vengono, insomma, fanno scuola poi, no? Fanno scuola poi nel resto del mondo. Senti, la Cina, Trump, hai ricordato, abbiamo ricordato quello che stamattina da noi ha dichiarato, appunto, non ha aspettato per mandargliele a dire, ma risponde la Cina attraverso una nota ufficiale del Ministero degli Interni, minaccia conseguenze appunto per quanto riguarda la presa di posizione di Trump, e ricorda che non vuole ingerenze in quello che definisce i propri affari interni. Quanto fa gioco alla Cina definire Hong Kong un fatto di, non so, politica nazionale, quasi locale?
Sì, allora aggiungo solo una cosa a quello che dicevamo precedentemente, che io spesso ricordo una cosa spiacevole, che purtroppo è vera, cioè che la Cina e altri paesi autoritari molte volte fanno le cose che i paesi democratici, che alcuni governanti dei paesi democratici vorrebbero fare ma non possono, per fortuna, fare, però diciamo la tendenza purtroppo è quella. Quanto alle questioni interne, che è il mantra con il quale la Cina difende qualsiasi sua malefatta, diciamo, su territori propri o vicini, perché poi alla fine la Cina definisce questioni interne o Xinjiang, il Tibet, ma anche Hong Kong, Taiwan e talvolta anche il Mar Cinese Meridionale, che è molto più conteso invece di quanto tenti di far credere Pechino. In realtà però questa giustificazione, cioè sono affari interni, quindi non è giusto ingerirsi in affari interni, così come noi, il sottotesto è, così come noi non veniamo a disturbarvi su vostre questioni interne, che è quello che è la posizione proprio che la Cina ha sempre tenuto su queste questioni da quando è nata la Repubblica Popolare Cinese, di fatto, fornisce in realtà un'ottima scusa per tutti quei paesi, un'ottima, diciamo, risposta per tutti quei paesi che non vogliono prendere posizione. Se ricordiamo, mi pare che proprio un esponente, ad esempio, del governo del Partito dei 5 Stelle ha detto: va, sono cose interne della Cina, no? Diventa un modo con il quale, come dire, si ricorda quello che sta succedendo, ma non ci si mette bocca per paura, tutto sommato, di ripercussioni di natura economica. Infatti, un'altra cosa che bisogna registrare per quanto accaduto a Hong Kong è che, a parte gli Stati Uniti, ma adesso vediamo perché, la grande maggioranza dei paesi, al di là di dichiarazioni di circostanza, non ha veramente fatto niente contro quanto sta succedendo a Hong Kong, perché ormai il peso economico della Cina è talmente forte che diventa molto rischioso dire qualcosa su un tema sensitive per Pechino, con la possibilità poi di avere
ritorsioni economiche. Però scusami Simone, Trump invece questa paura non ce l'ha.
Trump non ce l'ha perché è in campagna elettorale e perché, come dire, la battaglia contro la Cina ormai è a tutto campo, e quindi ogni motivo per infastidire e per creare, diciamo, discordanze con la Cina è buono. Questo su Hong Kong era appunto annunciato e tutto sommato, appunto, però la risposta americana rischia di far male proprio alle aziende americane. Ma dove bisogna guardare, a mio avviso, adesso non è solo Hong Kong, ma è appunto il Mar Cinese meridionale, perché negli scorsi giorni due cacciabombardieri americani hanno girovagato, diciamo, in tutta una serie di isole, atolli contese, la maggior parte delle quali, anzi la quasi totalità, mi pare sia disabitata. Però è una zona dove c'è una forte contesa tra Cina e praticamente tutto il resto dell'Asia. Cioè la Cina dice che quelle sono acque sue, cinesi, mentre Vietnam, Taiwan, Cambogia e tanti altri paesi dicono che invece sono acque internazionali. Ovviamente gli Stati Uniti si pongono per chiedere che rimangano acque internazionali. La verità è che da lì passa il 60% del commercio mondiale, e soprattutto sono riserve di pesca clamorose, per dire, per le Filippine sono vitali quelle zone marittime lì. Nei giorni scorsi, ieri, proprio Pompeo ha detto che quelle sono acque internazionali e che gli Stati Uniti, lo dicono molto chiaramente, appoggiano le rivendicazioni di tutti gli altri paesi. Il problema qual è? Che su Hong Kong e su tanti altri aspetti lo scontro rimane solo dialettico o a livello di sanzioni economiche, sanzioni che, come sappiamo, poi insomma sono aggirabili, colpiscono magari persone che manco si vogliono spostare dalla Cina, come nel caso del segretario del partito del Xinjiang, eccetera. Mentre invece laddove si muovono portaerei, cacciabombardieri in alto, navi, mercantili, barchette, ovviamente il rischio di un incidente è molto più alto. E nel momento in cui si dovesse sviluppare un incidente, mettiamo, tra due navi, una americana e una cinese, a quel punto lì diventerebbe molto complicato, diciamo, tenere calma una situazione di potenziale e vero scontro militare. Quindi quando si parla oggi di nuova guerra fredda, a mio avviso bisogna dire
assolutamente
cose diverse da quelle che erano un tempo. Innanzitutto non c'è uno scontro ideologico, le due economie sono interconnesse rispetto a prima, ma lo scontro avviene sul digitale, con la questione del 5G, come abbiamo potuto vedere ancora ieri con Huawei, che è stata esclusa dal mercato
dalla Gran Bretagna, si è rivolta all'Italia, tra l'altro, in maniera esplicita, chiedendo di non seguire l'esempio britannico.
Esatto, dove però la TIM ha già escluso la Huawei dalla possibilità di tirare queste reti 5G. E poi c'è un campo militare che è nel Pacifico, quindi attenzione, perché quanto succede nel Mar Cinese meridionale, che è un tema poco trattato dalla nostra stampa, anche perché è molto complicato, perché insomma andare dietro alle rivendicazioni millenarie di una quindicina di paesi non è semplicissimo, però in realtà è la zona dove, se dovesse scoppiare qualcosa, scoppierà lì.
Senti Simone, ma Joshua Wong è stato profetico nel suo tweet, che dopo l'abbandono del suo ruolo di leader del gruppo Democisto twittava: è la fine di Hong Kong che il mondo conosceva, con poteri spazzati via e una legge indefinita, la città diventerà uno stato di polizia segreta.
Sì, allora, a parte la questione dello stato di polizia segreta, perché io credo che la Cina manterrà su Hong Kong il controllo che di fatto esercita sulle sue città. La Cina non è uno stato di polizia, nel senso che non è che cammini per strada e ti portano via all'improvviso, come poteva succedere in America Latina, come in epoche che ben conosciamo, o in altri paesi. È uno stato autoritario, però, dove quindi chi, come dire, manifesta il proprio dissenso in maniera forte, energica e soprattutto pubblica rischia naturalmente la galera quando gli va bene, o di sparire quando invece va meno bene. Però è di sicuro Joshua Wong ha ragione quando dice che è la fine di Hong Kong come l'abbiamo conosciuta fino ad oggi, e all'inizio sarà sicuramente anche un periodo di grande attività dell'intelligence cinese, Ma io credo che la Cina su questo poi alla fine ha sempre la capacità di muoversi in maniera molto più intelligente di quella che pensiamo, nel senso che non ci sarà, a mio avviso, questa repressione che noi pensiamo. Il problema è solo minacciarla. Già minacciarla fa sì che naturalmente si smorzi la possibilità.
Anche se Simone ha onor del vero, già alcune persone sono finite davanti al tribunale ai sensi della nuova legge.
Assolutamente, sì, però non abbiamo assistito a retate di persone che hanno partecipato a magari manifestazioni molto tempo fa, almeno per ora. Può essere che accada, ma appunto è ancora più melliflua, non so come dire, il metodo.
Sì, no, quelle che a cui mi riferivo io erano abbastanza evidenti. Cioè
sì, non sto dicendo che sia meglio, sto dicendo che
no, assolutamente,
è ancora più infingarda, non so trovare un termine che descriva bene la capacità cinese comunque di muoversi in certe situazioni, tenendosi sempre comunque un varco per poter dire: ma noi in realtà non abbiamo fatto niente di strano.
Certo, niente di strano. E poi soprattutto tocca sempre ricordarlo, per onestà intellettuale, spesso e volentieri chi punta il dito contro la Cina, altre volte in altri campi, in altri magari anche momenti storici, insomma ha agito magari seguendo quella linea di pensiero, poi magari, come dici tu, non ha potuto attuare de facto quello che aveva in mente, ma insomma spesso la tentazione c'era. Concludo tra l'altro solo dicendo, per quanto riguarda il sistema di polizia interna, mi ricordo io liceale quando la Turchia, per quanto riguarda il popolo curdo, diceva che era di non impicciarsi alla comunità internazionale perché era un fatto di ordine interno, insomma. Esatto. Lì parliamo di qualche milione di persone.
Esatto, la Turchia è un'altra che utilizza, come ad esempio la Russia, anche di Putin, no? Insomma. Volevo dire solo una cosa su questo aspetto, scusa, se spero di non sconvolgerti un attimo.
No, di tutto, prego.
Sulla questione, ad esempio, molte persone che difendono la Cina dicono: però allora anche gli Stati Uniti, allora un po' come allora il PD, allora le foibe, allora queste cose. Quello che chiamano, ad esempio, no, in letteratura il whataboutism, che in realtà è un riflesso effettivamente che avviene, ma diciamo quello su cui bisogna muoversi quando si parla di Cina è proprio tra questi due confini. Uno è e allora gli Stati Uniti, l'altro è l'eccezionalismo cinese che fa un po' giustificare tutto. In realtà la Cina va considerata come esattamente come un paese come gli altri, inserito ormai in un contesto che è quello che dicevamo prima, che va verso quella direzione lì, cioè quello di un sistema di sorveglianza sempre più fitto e sempre più capace di uscire anche da quelle che erano le legislazioni che noi conoscevamo. Come dicevamo l'altra volta, ad esempio, tutta la tecnologia consente, ad esempio, di ovviare anche a tutta una serie di norme costituzionali senza batter ciglio, di fatto. E questo è il vero, secondo me, pericolo delle democrazie, cioè quello che questo controllo poi comporti dei mutamenti anche dei rapporti tra cittadini e potere al di fuori, diciamo, di quella che è la gabbia comunque costituzionale di un paese. E questa, secondo me, è la cosa più grave che indica in questo momento la Cina, che ha fatto già in molti casi analoghi anche altri paesi autoritari o formalmente democratici.
Certo, formalmente democratici, che infatti, come l'ho chiamata l'altra volta, se non mi ricordo male, durante la nostra chiacchierata, la tentazione cinese, cioè il fatto che possa costituire una torta golosa per quanto riguarda l'applicazione di determinati metodi. Simone, senti, ti rubo solamente 2 minuti per spiegarmi, perché io non ci ho capito niente, ma cosa è successo a fine giugno tra Cina e India? Ma si sono menati alla frontiera, che è successo?
Sì, si sono menati alla frontiera, tra l'altro a un certo punto è arrivata questa notizia di feriti o di morti senza però armi da fuoco, quindi all'arma bianca, diciamo.
Capito, è proprio questo che mi ha stupito. Cioè che uno ha mandato gli esperti di arti marziali, gli altri...
Sì, tra l'altro c'erano delle foto e dei servizi fotografici molto, molto, molto belli, diciamo, su questi corpi speciali, sia indiani sia cinesi, appunto, proprio di specializzati piccoli ninja, arti marziali. A me è ricordato molto, adesso non voglio banalizzare, quando su Facebook o sui social in generale viene fuori la scritta "con le mani quando vuoi", no?
Esattamente.
È sembrata veramente una cosa bassa adesso a dirci le cose diplomaticamente, a scassare, scusate il termine, a livello ufficiale, ci meniamo e vediamo chi è. In realtà, come dire, poi è rientrata, c'è stata una de-escalation abbastanza immediata di natura militare, però ci sono invece state delle conseguenze interessanti, ad esempio il ban che l'India ha fatto le app cinesi, no? Che anche questo i TikTok, WeChat, eccetera, anche questo indica però all'interno, in filigrana, diciamo, a questo evento, indica come probabilmente il futuro del nostro pianeta sarà sempre più determinato da chi si schiera con l'impero digitale cinese o con invece l'impero digitale occidentale. È una linea che secondo me va seguita per interpretare molte delle cose che succedono, nel senso che a fronte di quella che è stata effettivamente una scaramuccia, perché rispetto ad esempio ai problemi che hanno avuto a livello di frontiera India e Pakistan, che anche lì sono continuativi, ogni anno più o meno arriviamo a un mini scontro più o meno grave, in questo è parso proprio un espediente da parte un po' di tutti e due gli stati per rinforzare un po' i propri nazionalismi, soprattutto da parte di Modi, va detto, del presidente indiano. Che poi ha avuto come conseguenza appunto come conseguenza principale questo ban, questo divieto di utilizzare in India le applicazioni cinesi.
Senti Simone, un'ultima battuta prima di lasciarci. Trump ancora oggi per appunto annunciare le sue contromisure alla stretta cinese con la legge della sicurezza su Hong Kong, di nuovo tira fuori la storia del Covid chiamandola China Virus. Sta pagando secondo te a livello nazionale in previsione delle elezioni di novembre e internazionale per una certa politica anti-Cina spingere il pedale su sto fatto del virus cinese, del virus che viene dalla Cina?
Ma io, come mi insegnano gli americanisti, tutto quello che succede da un anno prima delle elezioni, ora al di là ovviamente abbiamo avuto l'epidemia, è quasi sempre focalizzato sull'interno. Io non credo che questa vicenda del Chinese virus, tra l'altro, giochi molto a favore di Trump a livello internazionale, perché mi pare che tutta la comunità internazionale, pur avendo criticato la Cina per tutta una serie di ritardi, ormai abbia fatta propria il fatto che nato o meno, sviluppatosi o meno, ha fatto o meno lo spillover a Wuhan, comunque insomma è ancora molto incerto tra l'altro l'origine del virus, però accettiamo tutti che sia nato a Wuhan, ma nessuno si sogna diciamo di etichettarlo etnicamente, e quindi questo credo che invece da un punto di vista interno forse un po' gli gioca, perché Trump è in difficoltà anche per la gestione dell'epidemia, come sappiamo trovare un nemico esterno è la soluzione spesso migliore per rinforzare un po' il proprio elettorato, e è davvero imprescutabile in questo momento mi pare capire se Trump sarà o meno, è impossibile da dire se Trump sarà o meno eletto, però quello che viene registrato negli Stati Uniti è che di recente era stato un po' accusato di essere troppo debole nei confronti della Cina, e quindi sembrerebbe che questa recrudescenza delle sue posizioni sia dovuta a questo. Quanto gli funzionerà lo vedremo poi appunto a novembre. Di sicuro però, al di là delle parole, le sanzioni non gli hanno funzionato molto bene, perché la sua base elettorale, che è quella del Midwest americano, era stata tra quelle più colpite, perché come ritorsione la Cina aveva proprio tolto diciamo gli acquisti di soia, di allevamento, di bestiame, che è il cuore.
Assolutamente,
di
assolutamente. Però mi verrebbe da dire, scusa, che mi verrebbe da dire che almeno giusto o sbagliato non mi interessa, cioè sta prendendo, ovviamente per strizzare l'occhio al proprio elettorato, una posizione sempre ferma, cioè vedo che sta sempre lì colpo su colpo, mentre invece, ripeto, giusto o sbagliato non mi interessa in questo frangente, mentre invece l'Europa, oltre ogni volta che ci stanno la legge sulla sicurezza oppure la repressione dei moti diciamo democratici di Hong Kong anche nei mesi scorsi, oltre a fare questi comunicati di base o se non vogliamo leggere le ritorsioni, però non so, mi parrebbe non centrare molto, correggimi se sbaglio, le ritorsioni non so, di escludere la Huawei dal 5G, ma che c'entra? Però non c'entra nulla, quello sono altri tipi di decisioni. Cioè l'Europa la vedo non so, un po' debole al di là dei proclami, sì, diritti dell'uomo, così. Ma ok, ma di fatto poi?
Sì, sono d'accordo anche su Trump, nel senso che ovviamente io non condivido assolutamente niente di quello che fa Trump, però come dire, ha ragione quasi su tutte le cose che contesta alla Cina, nel senso che aveva ragione sulla questione della bilancia commerciale, che era molto sfavorevole agli Stati Uniti, cioè gli Stati Uniti compravano molto di più dalla Cina di quanto la Cina non facesse dagli Stati Uniti. Ha ragione tutto sommato anche sulla questione dell'OMS, non ha tutti i torti quantomeno, e anche su, e poi naturalmente quindi su Hong Kong eccetera, chiaramente insomma Trump che difende la democrazia è una cosa piuttosto bizzarra, però sulla carta, se dimentichiamo per un attimo che sia Trump, non ha tutti i torti neanche in quel senso, giusto o sbagliato come dicevi tu, o per qualsiasi motivazione lui ha.
Mentre l'Europa?
L'Europa è nel solito cul-de-sac, nel senso che non avendo neanche un ministero degli esteri europeo, perché di fatto non esiste, ma essendo una cozzaglia di paesi, ognuno di quali fa quello che ritiene meglio per il proprio paese, appunto, non ci sarà mai una posizione univoca. L'abbiamo detto anche l'altra volta rispetto ai temi digitali, che invece sono fondamentali, e però non c'è stata, ci vorrebbe che l'Europa, se proprio volesse farlo, no, in quanto Europa, che ne so, taglia tutta una serie di relazioni economiche con la Cina come segnale che c'è qualcosa che non funziona. Invece questo non accade, perché poi ogni paese ha i propri interessi.
Ogni paese ha i propri interessi,
certo.
Ma certo, se pensiamo, prego,
c'è,
scusami.
C'è da dire che, ad esempio, però la Germania, che è il principale partner economico con la Cina, secondo me ha anche grande rispetto da parte di Pechino, perché comunque è l'unico paese, a mio avviso, che per sedi istituzionali più o meno pubbliche fa capire a Pechino quando c'è qualcosa che non gradisce, mentre invece di solito tutti gli altri paesi, insomma, addirittura anche pubblicamente, fanno finta di niente.
Fanno finta di niente. Bene, ovviamente, per quanto riguarda quello che succede nello scacchiere internazionale, soprattutto in quella parte di mondo, le cose non sono mai semplici, non è mai semplice spiegarle. Per fortuna noi abbiamo Simone Pieranni. Se volete approfondire ovviamente il discorso per quello che sta succedendo in Cina, ricordo sempre Red Mirror, il nostro futuro si scrive in Cina, edito da La Terza. Simone, grazie sempre, insomma, per averci un po' guidato nella politica internazionale cinese, e per il tuo intervento qui a Radio Città Aperta. Grazie.
Grazie a te, grazie a voi. A presto.